Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con una bella iniziativa frutto dell'anno santo in corso dedicato alla speranza. È una storia che ci porta nella casa circondariale di Uta, Cagliari, in cui due detenuti, guidati da un maestro nell'arte della falegnameria artistica, hanno realizzato la croce del Giubileo. L'invito a costruirla è arrivato dall'ufficio liturgico diocesano del capoluogo sardo e la croce è stata poi utilizzata nella celebrazione che ha inaugurato a Cagliari l'anno santo, presieduta dall'arcivescovo Monsignor Giuseppe Baturi, che è anche segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Ci racconta tutto il cappellano del carcere di Uta, Don Gabriele Liriti. Ascoltiamolo.
Falegname col martello perché fai den den, con la pialla su quel legno perché fai fren fren.
Diverse volte i detenuti hanno voluto fare omaggio, in particolare all'arcivescovo, Monsignor Baturi, di alcuni oggetti significativi, per esempio il primo Natale che l'arcivescovo ha vissuto in carcere con noi per la celebrazione dell'Eucaristia, gli hanno fatto come dono una croce pettorale realizzata da loro. L'anno successivo hanno riprodotto con il legno il suo stemma episcopale. Quindi è nato un po' questa idea dall'ufficio liturgico di poter chiedere loro, questa volta una cosa un po' più impegnativa, una croce per poter iniziare il Giubileo.
Il legno di ginepro che è stato utilizzato per questa croce aveva 200 anni e faceva parte del materiale di scarto di un mobile appartenuto alla famiglia di un agente della polizia penitenziaria in servizio proprio a Uta, che lo ha donato. Un bel gesto che sottolinea anche la cura e l'attenzione che il personale ha verso la popolazione detenuta.
Infatti, e questo è uno dei punti principali, è il frutto di un reciproco aiuto. Con questo gesto si è rotta quella barriera che a volte separa appunto i detenuti dalle cosiddette guardie. È bello poter vedere come invece dalla donazione di uno e dalla donazione dell'altro, del tempo, delle capacità, è nato un qualcosa che parla di unità.
Che tipo di esperienza è stata per i detenuti che l'hanno realizzata questa croce? Li ha toccati da vicino avere a che fare con un simbolo così forte?
I detenuti che lavorano, chiaramente non tutti sono cattolici praticanti, però portano nel loro cuore quella che è stato il vissuto, una religiosità che è stata ricevuta dalla famiglia, che si mantiene. E davanti a un simbolo come la croce, e loro mi hanno detto, questa è una croce di legno, la facciamo, tanto noi la croce ce l'abbiamo sulle nostre spalle tutti i giorni. E l'hanno anche arricchita di segni artigianali che sono tipici dell'artigianato sardo.
La croce è segno di sofferenza, avvicina quella di Cristo a quella dei reclusi, che con il dolore devono convivere durante il tempo della detenzione. Pochi giorni fa, uno dei vostri ospiti a Uta si è tolto la vita. Cosa si può fare per arginare il dramma dei suicidi in carcere?
Il problema dei suicidi in carcere è un problema molto, molto vasto, perché si parte dalla persona con le sue problematiche e con la difficoltà molte volte anche a trasmettere esternamente o a chi vive attorno a lui ciò che sta vivendo. Io sottolineo spesso un nucleo centrale c'era la famiglia. Quando il detenuto si sente solo, si cominciano questi pensieri, la famiglia ha una responsabilità particolare, non abbandonate la persona detenuta. Che possa essere un biglietto, una lettera, una telefonata, deve percepire che qualcuno lo aspetta fuori.
Sulla vostra croce è scritto Pellegrini di Speranza, che è l'atteggiamento con cui il Papa ci invita a vivere questo anno santo. Come si può esserlo in carcere? Come si può portare la speranza in un luogo come questo?
È una domanda molto, molto importante, perché come cappellani, come volontari, cerchiamo appunto di portare una speranza, che è quella speranza che riconosce nell'altro una persona che ha sbagliato, una persona che deve scontare una pena, però far sentire l'altro veramente una persona importante, unica. Questo aiuta appunto a vivere anche la detenzione. Noi spesso diciamo loro, guardate, non preoccupatevi, perché uno dei problemi anche è quando si avvicina il fine pena è il futuro, che dovrebbe essere la speranza di una vita diversa, di una vita nuova, di un inserimento. Invece a volte diventa problematico perché sorge la paura che la società non mi riaccolga, che la mia famiglia non mi riaccolga. Io spesso, anche in questi giorni, in alcuni colloqui, ho dovuto cercare di trasmettere speranza attraverso l'esperienza. Quindi questo ci dice anche di un contesto esterno che dovrebbe tingersi un po' più di misericordia per trasmettere speranza a coloro che invece l'hanno persa. Penso che questo Giubileo possa dare veramente anche un segno di speranza.
E cambiamo argomento. Il presepe che quest'anno ha allietato le feste natalizie nella chiesa di Santa Maria in Via, dove vive una comunità dei frati Servi di Maria, chiesa che si trova in centro storico a Roma ed è nota tra i romani come Madonna del Pozzo, è stato realizzato da 4 detenuti che hanno preso parte al nuovo laboratorio presepiale avviato nella terza casa circondariale del carcere romano di Rebibbia. L'idea di questo laboratorio è un frutto del Giubileo 2025 perché è nata dalla lettura della bolla di indizione Spes non confundit, in cui Papa Francesco esorta a prendere iniziative che restituiscano speranza ai detenuti, proprio in particolare durante l'anno santo. Così è stato aperto questo laboratorio, che oggi si spera diventi permanente e in grado di produrre per tutto il corso dell'anno piccole opere destinate alla vendita, e che ogni anno a Natale realizzerà proprio per Santa Maria in Via un presepe diverso. Quello attuale sarà visibile in chiesa fino alla festa della presentazione di Gesù al Tempio, la cosiddetta Candelora, il 2 febbraio prossimo. Ci spiega tutto il maestro dell'arte presepiale che ha tenuto il laboratorio, Gian Domenico Renzi.
L'idea è venuta l'anno scorso a me e a Padre Moreno, che mi hanno chiamato a realizzare il presepio a Santa Maria in Via. Io già ne realizzo uno a San Marcello al Corso, e quindi facevo notare, visto che è un hobby, mi avrei fatto piacere di avere dei collaboratori, qualcuno a cui tramandare la cosa. E a lui è venuto in mente appunto di dare queste lezioni nella casa circondariale. Ho accettato di buon grado, ho trovato una grossa ricettività. I ragazzi hanno preso l'idea con grande entusiasmo.
Come è stata accolta l'iniziativa di questo laboratorio dai loro destinatari, gli ospiti di Rebibbia, e come è stato lavorare con loro?
Io non ho pensato di essere in un carcere in quel momento, perché ho lavorato come lavoro sempre. Non è la prima volta che io do lezioni di arte presepiale. Sono andato senza nessuna sovrastruttura e devo dire che tra i tanti allievi che ho avuto, in questo caso, devo dire che sono stati i migliori di tanti altri. Ecco.
Il presepe che avete realizzato si ispira a un acquarello del pittore Ettore Roesler Franz del 1881, che si può ammirare nel Museo di Roma a Trastevere. Fa parte della collezione Roma Sparita e ritrae la piazza delle Azimelle. Il vostro lavoro appartiene infatti allo stile della scuola romana, non so se si può dire così, di questa antica arte. In che cosa si differenzia dal presepe napoletano?
C'è una differenza sostanziale. Il presepe napoletano nasce nel 700 sostanzialmente, e nasce tra la nobiltà, avendo molto tempo e avendo anche molti artisti al solito del nobile, facevano fare tutti gli incarnati, e poi le signore e le nobili donne pensavano appunto a cucire i vestiti e cose del genere. E poi è uno spaccato gioioso di una vita popolare. Quello romano, che tra l'altro maestro Sefarsa, quando dipingeva i suoi acquarelli, era più intento a cogliere quei punti di Roma che stavano sparendo per le demolizioni della fine dell'Ottocento. Non credo che pensasse mai che sarebbero diventati fonte di ispirazione per i presepisti cent'anni dopo. Quello lì è uno spaccato del ghetto di Roma, che col 1870, con l'Unità d'Italia, venne aperto e piano piano fu demolito per far posto alle vie attuali.
Mentre realizzavano questo presepe, i detenuti hanno saputo che la seconda porta santa di questo Giubileo 2025 sarebbe stata aperta a pochi metri da loro, nel carcere di Rebibbia Nuovo Complesso. Questo che impatto ha avuto su di loro e sul lavoro che stavano facendo?
Io sono andato lì a dargli la tecnica. Mi ha fatto molto piacere vedere che c'era grande partecipazione. Poi io non sono entrato mai nell'intimo di queste persone, che poi loro tra l'altro hanno continuato a fare presepi, perché hanno ristrutturato quello che avevano. E un ragazzo mi ha parlato del dolore, mi ha detto proprio: questo qui per noi è il presepe del dolore.
Un presepe realizzato da persone private della libertà è anche altamente simbolico, no? Perché Gesù ha scelto di nascere in povertà, circondato dall'affetto proprio di ultimi, come potevano essere i pastori. Cosa ci racconta tutto questo?
Mi ha fatto riflettere molto, e non gliel'ho detto, per l'impegno che hanno profuso. Non dovrebbero più essere lì, insomma, ecco. A volte l'arte è libera. Io, se sono andato lì, è stato per questo: dare qualcosa, sperando che queste persone attingano una tecnica che magari poi li possa portare lontano. Non dimentichiamo mai che Caravaggio passò 15 anni della sua esistenza con una condanna a morte che lo seguiva ovunque lui andasse.
e andiamo a Forlì, rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace. È questo il titolo del messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace che inaugura ogni nuovo anno. La diocesi di Forlì-Bertinoro da 45 anni a questa parte la celebra con una speciale marcia dedicata proprio alla pace che si svolge ogni 1° gennaio e quest'anno è partita dalla casa circondariale della città. Il cappellano dell'Istituto di Pena, Don Enzo Zannoni, ci racconta questa giornata e come è nata in questo anno illuminato dalla luce del Giubileo della Speranza, l'idea di partire dal carcere, più che mai un simbolo di conversione e di rinascita.
È nata dal dialogo col vescovo, che lui sempre è molto attento alla presenza in carcere sia dei volontari, ma soprattutto è attento anche a questa piccola comunità che si è creata con gli ex detenuti che, continuando il percorso soprattutto di catechesi che facevano in carcere, sono molto presenti anche a livello degli incontri diocesani. Io e gli altri volontari non andiamo in casa a portare la Chiesa, ma a vivere la comunità ecclesiale che c'è lì, fatta appunto di dolore, di sofferenza, di pensamenti e soprattutto di speranza. Ecco.
Alla marcia hanno potuto partecipare anche 4 detenuti che hanno ricevuto uno speciale permesso, mentre in 50 hanno preso parte alla messa in istituto che l'ha preceduta. Che tipo di esperienza è stata per loro?
Si sono sentiti molto partecipi alla proposta del Giubileo che ha fatto il Papa. Vedere in televisione il Papa che apre la Porta Santa di Rebibbia e vedere questa attenzione che c'è alla loro situazione in qualche modo li ha fatti sentire partecipi. Alcuni si sono anche preparati proprio con la confessione, con la preghiera personale. Abbiamo fatto anche noi dei momenti di preghiera per questo.
Lei ci anticipava appunto questa importanza dell'apertura della Porta Santa di Rebibbia da parte di Papa Francesco, che è stata la seconda, lo ricordiamo, dopo San Pietro, ad essere stata aperta. Tra l'altro anche il vostro vescovo, Monsignor Livio Corazza, nella celebrazione in cattedrale ha sottolineato proprio come l'idea di questa marcia sia pure stata la seconda tappa, no, del cammino giubilare della diocesi, un po' in parallelo. Quanto pesa la pastorale penitenziaria nella vostra realtà?
Io non so dire quanto pesa nella realtà diocesana, nella realtà della società. So solamente che secondo me non è stato un caso quel gesto, cioè dico è proprio un avvenimento, e dall'altra parte è stata una sorpresa per tutti. Molte persone dicono che si sono accorti per la prima volta di avere un carcere quasi al centro della città. Molte persone dopo la marcia della pace mi hanno chiesto e mi stanno chiedendo ad esempio di far volontariato in carcere.
Il 1° gennaio, oltre a essere la Giornata Mondiale della Pace, è la solennità di Maria Santissima Madre di Dio, e parlare di carcere in un giorno come questo non può non sottolineare, proprio sull'esempio della madre, come la società dovrebbe prendersi cura delle persone più fragili, quali sono appunto i detenuti, no?
Non è come questo, è un anno giubilare dove appunto l'attenzione a visitare i prigionieri è una delle opere di misericordia, è uno dei segni del Giubileo, è un po' quello che sta alla base anche di tutto il lavoro pastorale con loro, cioè il fatto di accorgersi che la persona non è il suo reato.
Quali altre iniziative che coinvolgeranno il carcere, questa città nella città, soprattutto a Forlì, avete in programma per l'anno santo? Tra l'altro nel corso del 2025 dovrebbe anche essere presa una decisione definitiva per il completamento della nuova struttura che ospiterà l'istituto della vostra città, no?
Una cosa necessaria, perché siamo veramente in un posto fatiscente. Nello stesso tempo adesso sei dentro la città, cioè, e dopo invece si andrà in periferia. Questo lavoro non è solo dentro il carcere, ma nel territorio Forlì Cesena ci sono quasi 600 persone che stanno scontando la pena o ai domiciliari o all'affidamento ai servizi sociali col lavoro.
Ci incontreremo ancora, non avrò la colpa di lasciarti andare.
Oggi iniziamo un percorso che ci accompagnerà per tutto il corso dell'anno santo. Ogni mese racconteremo la storia di un detenuto della casa circondariale di San Vittore a Milano, di quelle contenute nel libro fotografico I volti della povertà in carcere, edito dalle Deoniane di Bologna e uscito proprio alla vigilia del Giubileo. Gli autori dei testi e delle foto per un anno hanno ascoltato le storie degli ospiti dell'Istituto di Pena Milanese e le hanno raccontate in queste pagine dense di umanità che scopriremo un po' alla volta. Un libro che ci fa incontrare l'altro, come scrive il cardinale Matteo Zuppi nella prefazione, e l'idea da cui nasce questo progetto, realizzato grazie alla collaborazione con la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, l'Osservatore Romano e la Società San Vincenzo De Paoli, è proprio quella di dar voce a chi di voce non ne ha. La prima storia che vi proponiamo è quella di Giuseppe e delle sue rose, raccontata dalla voce di uno degli autori, Matteo Pernaselci.
Giuseppe si è presentato nell'area dedicata all'incontro con gli avvocati e sin da subito è stata una persona molto molto aperta, ci ha subito fatto sentire a nostro agio, ci ha raccontato un po' della sua esperienza all'interno del carcere di San Vittore e appunto una delle prime cose che ci ha voluto raccontare era proprio il fatto di aver preparato le rose con scarti di sapone e di avercele apportate come un regalo, un dono. Questo è stato sicuramente abbastanza forte come scena e come immagine, perché ci ha raccontato che le aveva fatte durante la notte, aveva finito alle 3 di mattina e quindi erano ancora morbide perché non si erano completamente asciugate.
A proposito di queste rose, Giuseppe ha scoperto un modo originale di mettere a frutto il tempo spesso vuoto della detenzione e ve lo ha raccontato?
Durante una pena che può essere di anni, Giuseppe ad esempio ci ha parlato di una pena che a tratti, ma con continuità, è arrivata a circa dai 16 ai 40 anni, 45 anni, quindi parliamo di tanti tanti anni passati all'interno di carcere, e ovviamente passare tutti questi anni dentro un carcere sono un'esperienza completamente difficile e alienante. In qualche modo bisogna creare un modo per scappare, no? Per uscire fuori da quella routine, da quella quotidianità che ti abbatte. Appunto, i giorni sono tutti uguali, le stanze sono tutte uguali e vedi sempre le stesse mura, quindi è un modo per fuggire forse da quella routine, da quella quotidianità.
Come dicevi, Giuseppe ha oggi 46 anni, ma entra ed esce dal carcere da quando ne aveva 16. Vi ha raccontato il perché?
Noi abbiamo cercato di evitare di parlare di reati. Abbiamo parlato ovviamente di quello che è il problema fondamentale, quindi la possibilità di ricostruirsi una vita, e se questa possibilità non c'è è ovvio che molti cadono, diciamo, in una recidiva. Lui ci ha raccontato come nei periodi in cui lui era fuori dal carcere stava cercando di ricostruirsi una vita, ma questo è capitato anche in altre storie che abbiamo raccontato. Lui cercava di ricostruirsi una vita, ma in qualche modo quel vortice lo riportava sempre all'interno di quel sistema. Abbiamo cercato di capire il perché queste persone ricadono e l'abbiamo forse identificato nel fatto che non c'è speranza, non si dà alternativa, e quindi se non si ha un'alternativa si cade appunto in una recidiva.
Giuseppe realizza oggetti e piccole opere artistiche con quello che trova in carcere, materiale di scarto utile per il riciclo. Secondo te è una metafora di quello che vorrebbe fare della propria vita, raccogliere le cose buone che gli restano per costruire un futuro?
Sicuramente c'è un fondo di verità in questo, sicuramente Giuseppe cerca di ricostruire una normalità, una vita tramite quello che ha e raccogliere un po' i pezzi. Secondo me in qualche modo la possibilità c'è, perché all'interno del carcere di San Vittore ci sono tante opportunità e possibilità e tanti volontari che aiutano i detenuti a cercare di ricostruirsi una vita, e questo è sicuramente positivo. L'organizzazione che ha aiutato, l'associazione che ha aiutato Giuseppe e sta aiutando Giuseppe, ma come lui tanti altri detenuti, ha permesso addirittura allo stesso Giuseppe di portare le rose al Santo Padre, quindi le stesse rose che ci ha regalato prima dell'intervista ne aveva prodotte altre per il Santo Padre, e questo sicuramente è un simbolo di speranza, di rinascita. È evidente che la sua rinascita debba in qualche modo essere sia aiutata dagli altri sia aiutata da se stessi, quindi nessuno si salva da solo, questa è la prima cosa.
Siamo nell'anno santo dedicato alla speranza. Qual è la speranza più grande di Giuseppe?
Cercare di cambiare, cercare di essere una persona non diversa, non per forza diversa, però cercare di risolvere alcune problematiche, alcuni problemi che si porta sin da ragazzo, sin da quando appunto ha 16 anni, e probabilmente quei traumi e quelle problematiche che ha avuto quando era poco più che un ragazzino se li sta ancora portando dietro. Deve cercare sicuramente di crearsi una vita partendo da quello. L'interesse e la voglia nel farlo credo che li abbia dimostrati e li stia dimostrando.
E ora qualche notizia in breve. Le edizioni Messaggero di Padova hanno lanciato l'iniziativa Libro Sospeso a supporto dei detenuti di diverse regioni italiane. Basterà scegliere uno o più libri nella sezione dedicata sul sito della casa editrice e acquistarli. Saranno recapitati dagli enti caritativi che collaborano all'iniziativa negli istituti di Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Sardegna che hanno aderito all'iniziativa. La casa di reclusione di Rossano, in provincia di Cosenza, siamo in Calabria, ha firmato un protocollo d'intesa con l'azienda sanitaria provinciale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario locale. Un'iniziativa fondamentale per garantire la salute mentale e il benessere dei detenuti e per rispettarne i diritti umani all'interno delle carceri. E ora all'estero, la Conferenza Episcopale d'Inghilterra e Galles ha pubblicato il documento Ricordati di me, dedicato alla giustizia e al carcere, basato sulla dottrina sociale della Chiesa, che parla di giusta punizione ma anche di offerta al detenuto di possibilità di riabilitazione. Nel documento i vescovi mettono in luce i problemi del sistema penitenziario inglese, che detiene il record per l'Europa occidentale con un aumento della popolazione detenuta del 93% negli ultimi 3 anni. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Sipario, a una suora il suo rosario, come le ali a un aeroplano, l'altalena d'un bambino, la sua patria un emigrato. Mi manchi come l'ago ad un pagliaio, allo Yeti il suo ghiacciaio, come il vento agli aquiloni, cacio ai maccheroni e la penna ad un notaio, come manca un pesce all'amo, come a volte manca il fiato e a me dirti che ti amo. Lo nasconderò questo nostro amore perché tu non lo veda, perché tu non ci creda. Quando ti dirò che ti amo ancora e che mi manchi, mi manchi come le radici a un albero, come il campo ad un trattore, come al lampo manca il tuono e al peccato il suo perdono, al mercato il suo frastuono, al ciclista la discesa, a un altare la sua chiesa, come a Dio la mia preghiera. Lo nasconderò questo grande amore perché il mondo non veda, perché tu non ci creda. Quando ti dirò che ti amo ancora, che ti amo ancora e che mi manchi. Che ti amo ancora e che mi manchi, mi manchi come tela d'un pittore, come adesso le parole, come a me manca il tuo amore.